ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 22 giugno, bentornati a Earth Intruders rassegna stampa. Bentornati amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, l'unica, la vostra preferita, l'unica alle 11.30, appena siete svegliati, sdocciati, avete fatto colazione con i vostri abbracci e il caffè latte, voi studentelli universitari che avete già finito gli esami e voi ex studentelli universitari che avete già finito la laurea, beati voi, noi siamo ancora qui a sudare sotto questo sole di giugno di un'estate appena iniziata e a leggerci i giornali al caldo delle biblioteche per poi riproporli a voi. Questo è Earth Intruders, io sono Alessandro e benvenuti a questa nuova puntata. Subito i nostri contatti, allora se volete scriverci siamo amici di tutti, diventate nostri amici su Facebook cercando Radio Bue Padova oppure su Skype a radio_bue_diretta Messenger radiobue@live.it che si scrive live.it, mi raccomando cari poco inglesofoni, oppure scrivete una bella lunga mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. Dopo 3 mesi e mezzo di rassegna stampa qualcuno timidamente sul web mi chiede: ma chi è sto Enrico Bassi? Ma è uno che legge le mail, questa è la risposta ufficiale. Via quindi con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera, meno tagli alle regioni virtuose. Tremonti e Bossi lavorano al riequilibrio dei trasferimenti. Fini aggiunge: la Padania non esiste. Forse se ne è accorto solo ora. Enigma Rancher è l'editoriale scritto da Pierluigi Battista. Poi ancora Di Pietro indagato per truffa e poi in prima pagina con un bel balenone gigante, inteso come balena vera, non come donna cicciona, perché dobbiamo salvare le balene dai cacciatori, di Fulco Pratesi. Prima pagina della Repubblica, legge bavaglio, monito del colle, il provvedimento sulle intercettazioni slitta. Negli emendamenti PDL spuntano i condoni edilizio e fiscale, il governo costretto a farli ritirare. Ancora della prima pagina della Repubblica, Pomigliano vota, è in gioco il suo futuro. E poi l'autodifesa del Cardinal Sepe, la Santa Sede approvava tutto. Infine, sempre della prima pagina della Repubblica, Fini, la Padania non esiste, Bossi risponde con la sua classe politica, dice taci, qui non prendi voti. E poi il giornale, così impari, tiè. Di Pietro indagato per truffa, l'ex PM nei guai è sospettato di aver intascato i rimborsi elettorali anziché darli al partito, se fosse coerente adesso dovrebbe lasciare il Parlamento, ma non lo farà, puntini puntini, sempre dalla prima pagina del giornale. Perché Milano deve pagare meno tasse, è un articolo di Paolo Del Debbio, noto opinionista, cioè una persona pagata per farci sapere cosa ne pensa della vita. E poi lo sciopero suicida di Termini e fisco e casa, il balletto dei condoni. Prima pagina dell'Unità, allo sbando vizietto condono, emendamenti su case abusive e fisco, il PDL si frantuma, poi arriva il lieto front del governo. Sempre dalla prima pagina dell'Unità, Pomigliano, oggi il referendum che spacca tutto. Se la polemica si fa surreale, meglio nativi o compagni. Dibattito nel PD, parla l'attore Fabrizio Gifuni, protagonista proprio della polemica, in cui lui, ringraziando al festival del, chiamiamolo così perché ormai è tra cantanti e attori, è un festival, al festival del PD, diceva: grazie compagni di tutto, che il PD prende l'occasione anche questa volta per litigare. Dice: no, compagno sarei te, compagno io, compagno di cella, compagno di camera. Mo'. E quindi al via il primo articolo di questa rassegna stampa, l'abbiamo scelto con spirito un po' critico e autoironico, da pagina 4 dell'Unità, parlando di manovra. Mettiamo le mani sulla manovra? Caos manovra, tra casa e fisco nel PDL c'è voglia di condono. Ma sì, perdoniamo tutto, perdoniamo tutti. Una sorta di caos entropico avvolge la manovra che fu di Tremonti e che adesso la sua stessa maggioranza sta prendendo d'assalto, cercando di stravolgerne alcuni pilastri a colpi di emendamenti. Il PD si spacca sui condoni e oggi la discussione in commissione bilancio al Senato dovrà valutare l'ammissibilità delle proposte di modifica dopo una giornata di aperte ostilità tra governo e parlamentari. Tra i 2.550 emendamenti depositati, metà dei quali presentati da PDL e Lega, ma non l'avevano fatta loro, Primo spuntano in ordine sparso almeno 3 condoni, fiscale, edilizio e pure per i falsi invalidi, di cui poi nel giro di poche ore verrà annunciato il ritiro, per tutti, per nessuno, da parte degli stessi firmatari. Paolo Bonaiuti, che riesce comunque a prendersela con l'opposizione, dice: è un'altra trovata propagandistica creata d'arte dall'opposizione. I testi in realtà, questo lo aggiunge l'articolista dell'Unità, i testi in realtà hanno come primo firmatario il senatore PDL, Paolo Tancredi. Termini eccessivi persino per Tancredi per quanto riguarda il condono edilizio, che non avrà il limite del condonare quelle case che sono abusive per limiti paesaggistici, cioè tutte quelle schifezze che ci dobbiamo assorbire quando andiamo al mare o in montagna. E lo stesso Tancredi dice: ma non lo so, a rileggerla non lo condivido nemmeno io, è stato un errore firmarlo, dice sul condono edilizio, ammettendo: ne abbiamo firmati a centinaia, uno più, uno meno, me ne hanno rifilato che nemmeno uno che nemmeno io volevo. Lo scudo per i falsi invalidi che abbiamo preannunciato prima, di che si tratta? Spunta questo scudo per i falsi invalidi e per i medici complici, tanto per confermare l'attrazione fatale della maggioranza per l'esenzione dal pagar pegno. Chi ammette di aver firmato false attestazioni o di aver usufruito dei benefici per gli invalidi, senza diritto, avrà 180 giorni di tempo per autodenunciarsi e voilà, si vedrà estinto il reato. Stavolta a proporre è la Lega, che vorrebbe incentivare l'emersione dei truffatori. Un'altra proposta di modifica, sempre a firma della maggioranza, prevede uno stop ai tagli agli assegni per gli invalidi. Un pacchetto di proposte per contrastare la sforbiciata voluta dal governo con il decreto legge che innalza dall'attuale 74% all'85% il tasso di invalidità per percepire quella minima pensione di 285 euro. Giusto giusto per riuscire ad escludere tutte le persone affette da sindrome di Down. Il dietrofronte, d'altro canto, era stato già annunciato nei giorni scorsi, quindi non c'è di cui preoccuparsi. Vediamo cos'altro c'è nei 2.550 emendamenti. No, ragazzi, non vi preoccupate, non ve li leggo tutti. C'è anche l'emendamento dei Finiani per andare incontro alle regioni più indebitate, garantendo uno stop del pagamento delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2013. Bipartisan, la proposta per legalizzare, tassare e disciplinare, la prostituzione, riaprendo quello che una volta erano le case chiuse. Come bipartisan è la proposta di un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria per introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi. Più prostitute per tutti. La manovra economica non lascia però ai sindaci altra scelta che scendere in piazza e protestare, con un taglio complessivo da 14 miliardi di euro. Comuni e regioni d'Italia saranno costretti a ripensare la totalità dei servizi finora forniti ai propri cittadini. Alcuni saranno diminuiti e altri saranno soppressi. Le città più forti manterranno l'indispensabile e i paesi più deboli non riusciranno nemmeno a garantire l'ordinaria attività amministrativa. Una manovra finanziaria a puttane. Di Pietro nei guai, l'Italia dei disvalori, dice pagina 2 de Il Giornale. L'articolo è Gianmarco Chiocci, l'abbiamo tratto dalla prima pagina del giornale perché a noi ci piace leggere le voci contrarie. La vicenda di Di Pietro è nota ai lettori del giornale. Riguarda presunti lecci illeciti collegati alla riscossione dei rimborsi elettorali da parte del presidente del partito del Gabbiano, a far data dal 2004, anno in cui l'ex PM di Mani Pulite si alleò con le europee, con il gruppo politico di Achille Occhetto denominato Il Cantiere e con Elio Veltri suo amico. Certo che chiamare Il Cantiere un gruppo politico in tempi di cricca non mi sembra di buon auspicio, ma era il lontano 2004. Vediamo quali sono gli esposti presentati a più riprese da Veltri. Il politico di Montenero di Bisaccia avrebbe costituito ad hoc un'associazione privata composta da tre persone: lui, la moglie, la tesoriera del partito, quindi insomma un'associazione molto privata, spacciandola per Movimento Partito, che al pari degli altri partiti è il solo autorizzato a presentare le liste e a incassare i fondi. Sostituzione giocata sull'omonimia, se è vero che l'associazione privata ha la stessa denominazione del partito Movimento. In questo modo, sempre secondo le carte in mano alla Procura, l'associazione Italia dei Valori si sarebbe sostituita al Movimento Partito Italia dei Valori, ricorrendo ad autodichiarazioni false al fine di ingannare i controlli della Camera dei Deputati e far confluire i rimborsi in un conto corrente bancario nella sola disponibilità dei soci dell'associazione, cioè Di Pietro, la moglie e la tesoriera, anziché in quello del partito. Ovvio che Di Pietro dal suo blog non tarda a diffondere una lunga memoria preannunciando querela all'ex amico Elio Veltri. È sempre la solita storia trita e ritrita, scrive, già più volte si sono espresse le varie procure archiviando il caso.
Pronto?
Prego,
eccomi.
Allora, Vittorio Mangano.
Che succede?
Ha messo la bomba.
Non mi dire.
Sì.
E come si sa?
Da una serie di istruzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza.
Ma è fuori?
Sì, è fuori.
Beh, non lo sapevo neanche.
E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima.
Ah.
L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto.
Ah.
È stata fatta soltanto sulla cartellata esterna.
Che carino Vittorio Mangano, ve la ricordate? Una delle intercettazioni più famose tra Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, che parlano: oh, Vittorio Mangano è uscito di prigione, è venuto a salutarmi piazzandomi una bomba. Vabbè, a parte tutte le vicende, era una intro per le intercettazioni. Noi abbiamo preso l'articolo da pagina 15 del Corriere della Sera. La sfida è sempre quella di chiudere definitivamente la partita intercettazioni. Ma Silvio Berlusconi ancora una volta ha scelto di convocare i capigruppi del PDL e il ministro della giustizia prima di decidere quanto ampie devono essere le modifiche al DDL Alfano chieste dai finiani. Le alternative sarebbero due: accelerare l'iter in Parlamento proponendo emendamenti minimali, concordare aggiustamenti di un certo spessore con la minoranza interna, se non la legge, almeno un testo blindato approvato dalla Camera prima delle vacanze in attesa del via libera del Senato dopo l'estate. La seconda opzione, senza imporre corse a Ferragosto alle Camere, coglierebbe almeno in parte l'invito del Capo dello Stato, che ha indicato nella manovra economica la priorità assoluta dell'agenda politica. Il vertice di Palazzo Grazioli è previsto per le 14 di oggi.
Sull'ali dorate,
leghisti e rumeni ronde insieme. Questa è la nostra sigla dedicata alla pagina leghista di oggi, che coinvolge ovviamente Padova. L'articolo quindi è tratto da pagina 15 del Mattino, ma poi ci saranno anche per quanto riguarda la Vicenza nostra vicina. Dalle ronde di quartiere a quelle di parco, i promotori sono sempre i militanti della Lega Nord. La novità stavolta è che il progetto è stato ideato insieme alla comunità rumena. Obiettivo: eliminare il degrado dei parchi cittadini, dopo i tradizionali picnic del fine settimana. Stanco delle cartacce e della sporcizia lasciata a cadenza regolare, Fabrizio Boron, presidente della circoscrizione 6 Ovest, ha chiesto aiuto a Nicola Die, presidente dell'associazione Rumeni di Padova. Insieme hanno deciso di ideare le ronde nei parchi per sensibilizzare alla pulizia. Vediamo la risposta dell'ingegner Die, proprio presidente dell'associazione Rumeni di Padova. In questi mesi ho trovato più aperture dagli esponenti della Lega, dice, che dall'amministrazione comunale. Boron ci ha messo a disposizione la sala di casa Leonardo in via dei Colli 108 per le nostre riunioni. Abbiamo creato un dialogo che difficilmente mi sarei aspettato da questa parte politica. Anche per questo motivo mi sono reso disponibile a risolvere il problema del degrado causato dai miei connazionali. Raccoglieremo le cartacce e cercheremo di convivere con i presenti e convincere i presenti a tenere pulito. Si parte dal Parco degli Alpini, che nei prossimi weekend sarà sorvegliato speciale. Non si conclude qui la pagina leghista di oggi dedicata anche ai nostri vicini di Vicenza, anche se diciamo che Vicenza sta un po' più a nord di Padova, quindi secondo me se la tirano un po'. Il giornale pagina 15, si comprano il palazzo pur di non avere la moschea. Succede in Veneto. L'articolo di Stefano Filippi, ripetiamo, pagina 15 de Il Giornale. Il preliminare era già firmato con tanto di caparra. Il centro culturale islamico An-Nur avrebbe comprato un vecchio laboratorio tessile da trasformare in moschea. Proprio in questo angolino di Veneto, contrada Tomasoni, una cinquantina di case, una corte, la fontana, la chiesetta, dove si vive come 50 anni fa, cioè senza luce e senza tabacco. No dai, scherzo. Che quando vai in vacanza il vicino ti arieggia le stanze, sfama il cane e innaffia le piante. Ma che bello! Veneto profondo, Veneto leghista, 49% delle ultime regionali e laborioso, dove la gente è disposta a mettere mano al portafoglio pur di dirottare altrove i musulmani. Vediamo che succede. Dopo un lavoro durato un anno, i 150 abitanti dei Tomasoni hanno deciso di comprare loro l'edificio destinato al luogo di ritrovo di culto per i fedeli del Corano, che vivono lungo il torrente Agno, una vallata che da Recoaro Terme scende verso Montecchio Maggiore. È stata una battaglia estenuante, il padrone dello stabile aveva già firmato il compromesso di vendita con l'associazione An-Nur e intascato la caparra. Teatro, mazza, l'ho fatto tutto di una tirata sta rassegna stampa, l'ho detto quasi tutte in tempo, anche nonostante come al solito essere partito in ritardo, e infatti adesso che mi sto rilassando non riesco più a parlare. Invece no, non ci rilassiamo ancora, dobbiamo ancora parlare della parte cultura, e poi c'è ovviamente le curiosità che fanno sempre audience. Da Almodovar a Ovadia, nell'esordio di Gassman, la stagione dello stabile con 5 nuove produzioni. L'articolo è all'interno del Corriere del Veneto, pagina 13, inserto del Corriere della Sera. Si parla di teatro padovano, e sostanzialmente si parla del nuovo direttore dello stabile di Padova, del Veneto, credo. Adesso mi sono perso, di Alessandro Gassman. Lo spettacolo d'apertura 20 ottobre al Goldoni di Venezia, Immanuel Kant di Thomas Bernard, con la regia dello stesso Gassman, che ha debuttato con successo la scorsa settimana al Festival del Teatro di Napoli. Punta i riflettori su un autore ritenuto ostico e perciò poco rappresentato. In sostanza l'articolo parla, elenca tutte le produzioni, ma anche gli spettacoli nel cartellone di un po' tutti i teatri veneti. Ci sono molte novità, un occhio anche all'innovazione, ma fortemente radicato nella territorialità veneta. Sembra quasi un ossimoro, insomma, un contrasto forte, una diatriba, quella tra l'innovazione e la cultura, sempre la stessa che si chiama tradizione. Sembra una una contraddizione parlare di tradizione e innovazione, ma ce la fanno. Ce la fa, pare, soltanto con grande entusiasmo, questo nuovo cartellone degli spettacoli teatrali di Padova. L'allestimento proposto mette in risalto gli aspetti comici del testo, dice a proposito di Immanuel Kant, l'opera poco rappresentata di Bernard, senza sminuirne lo spessore, facendo leva sull'interpretazione eccellente di attori come Gammarota, Marino, Paolo Fosso, e imprimendo alla rappresentazione un ritmo che cattura il pubblico. Non è certamente più facile la proposta che chiude la stagione al Verdi di Padova, il 3-8 maggio 2011, dopo la battaglia di Pippo Del Bono, uno spettacolo su Giuseppe Verdi realizzato con anziani interpreti del pensionato dei cantanti lirici di Milano. Quindi sono delle cose molto, ecco, un po' rischiose durante questo tempo di crisi. Cinque nuove produzioni dello Stabile del Veneto, Immanuel Kant, Tutto su mia madre con Elisabetta Pozzi, Erodiade di Giovanni Testori, Romeo e Giulietta con 10 giovani attori diretti da Giuseppe Marini, e poi, continuando nell'opera di valorizzazione del teatro veneto dal Novecento, Se noi amati non li volemo, di Gino Rocca con la regia di Giuseppe Emiliani. Tra gli appuntamenti più attesi, Donna Rosita Nubile del Piccolo di Milano, con un cast eccellente e un regista di livello internazionale quale Luis Pasquale, già apprezzato dal pubblico veneto. Per i classici, riletti in maniera nuova, ci sarà Il Mercante di Venezia, in prova riscrittura di Monio Vadia del capolavoro shakespeariano. Otello dello Stabile delle Marche, diretto da un giovane talento come Arturo Cirillo, Aspettando Godot dello Stabile di Genova con Ugo Pagliai ed Eros Pagni, per la regia di Marco Sciaccaluga, Il Bugiardo di Goldoni, prodotto dallo Stabile di Verona, e due divertenti commedie napoletane, Oscar Falietto di Scarpetta e Le Bugie con le Gambe Lunghe di Edoardo da De Filippo. Da segnalare infine un'importante novità, una rassegna di spettacoli allestiti da compagnie regionali venete che si caratterizzano per la ricerca di nuovi linguaggi. A giudizio di una giuria popolare saranno assegnati due premi in denaro ai due gruppi ritenuti più meritevoli per sostenere concretamente il percorso artistico. Ed è venuto il momento del nostro ospite di oggi. È in linea con noi Marco Caldiron.
Pronto?
Ciao Marco, grazie per essere venuto ai nostri microfoni. Noi ti abbiamo chiamato perché tu, insomma, organizzi, fai parte, regista e non solo coordinatore dei Carichi Sospesi nella loro versione estiva, Giardini Sospesi. Ormai da molti anni accompagnano le estati padovane, rinfrescandole sotto il bastione Santa Croce e anche con molti spettacoli, appuntamenti, una rassegna teatrale, ma non dimenticando nemmeno i mondiali. Vuoi parlarcene tu un pochettino?
Certo, certo. Beh, allora quest'anno, come da 5 anni, questo è il 6° anno che ci sono i Giardini Sospesi, abbiamo iniziato questa avventura estiva, un'avventura fatta di appuntamenti teatrali, appuntamenti musicali, ma visto che ci sono appunto i mondiali, abbiamo deciso di allestire uno schermo dove proiettiamo le partite, anche perché gli spettacoli teatrali non possono essere fatti in contemporanea, altrimenti perderemo pubblico, quindi ci siamo un po' piegati anche a questa passione calcistica.
A queste esigenze di mercato.
Esatto.
Ma altre novità invece che coinvolgeranno chi magari conosce già i Giardini Sospesi?
Beh, guarda, la novità più importante di quest'anno è dal punto di vista così della gestione organizzativa è quella che finalmente ai Giardini Sospesi si può mangiare, e si può mangiare bene, si può cenare. Quest'anno abbiamo allestito un vero e proprio spazio ristorante,
sì,
dove si può mangiare bene a prezzi molto molto contenuti, dal mercoledì alla domenica sera, dalle 8 di sera alle 11, è gradita una prenotazione perché i posti non sono moltissimi, insomma.
Cosa c'è nel menu?
Beh, nel menù, il menù varia di sera in sera, è il, naturalmente un menù tarato sull'estate, quindi si parla naturalmente di insalate di vario tipo, piatti di formaggi, affettati, cose di questo genere, ma senza dimenticare anche comunque primi piatti, secondi piatti e anche il dolce, quindi insomma è un menù completo che va ogni sera varia e viene, come dire, proposto alla nostra, a chi viene ai giardini sospesi, ecco.
Quindi secondo i desideri dello chef. Questa è una fantastica novità, la salutiamo con molto entusiasmo, però i giardini sospesi sono famosi proprio per fermarsi a bere qualcosa, discutere, ma anche per vedere delle opere teatrali e certo di non di secondo piano. Quindi ringraziamo i mondiali di calcio e tutte le puntate e tutte le partite. Qualche appuntamento teatrale davvero da non perdere?
Beh, guarda, io ti segnalerei subito l'appuntamento di questo sabato, che è un appuntamento tra i più importanti. Sabato 26 alle 9:30 di sera ci sarà uno spettacolo di Vitaliano Trevisan. E il titolo è Oggi le comiche, è uno degli spettacoli di punta di quest'estate dei Giardini Sospesi, assieme a abbiamo l'onore di poter proporre quest'anno Made in Italy dei Babilonia Teatri, che è un altro spettacolo molto importante, che sarà il 16 di luglio.
Sì.
E poi un altro spettacolo importante, adesso sto scorrendo così il ricco programma che comunque trovate sul sito, è sicuramente la proposta che ogni anno non manca di Giuliana Musso, riproporremo Nati in casa, grandi richiesta, il 17 di settembre.
Fantastico.
Quindi questi sono alcuni degli appuntamenti teatrali, ma naturalmente ogni settimana ci sono degli spettacoli.
È vero, il calendario è davvero fitto, basta dare un'occhiata a carichisospesi.com per rimanere affascinati da tutte le proposte. Ci sono tante davvero cose interessanti, dimostrazioni di lavoro sicuramente di fine corso, dei progetti portati avanti dai Carichi Sospesi, ma anche concerti con Alessandro Grazian il 9 di luglio, ho visto anche ad agosto, se non sbaglio, ci sono anche la Piccola Bottega Baltasar, oppure...
Sì, a settembre. La Piccola Bottega, sì. Abbiamo comunque anche proposte come i Grimon, i Mariposa, insomma abbiamo gruppi, Lubian, Deborah Petrina, di proposte anche musicali ce ne sono molte, insomma.
Questo senza dubbio. Dunque, come vi si accede ai Carichi Sospesi? Ripetiamolo, si trova a Bastioni Santa Croce, che è sostanzialmente poco dietro il velodromo, credo. Cioè dietro...
Esattamente. È dietro il vecchio stadio a piani. E, la via è via Marghera, il numero civico è il 44 ed è a fianco della porta Santa Croce.
Ok. E ci vuole la tessera Arci, che mi dicono a prezzi sempre più popolari.
Sì, quest'anno abbiamo fatto questa operazione anche dal punto di vista del tesseramento Arci, molto molto popolare, nel senso che il prezzo della tessera Arci è soltanto di 2 euro, quindi direi che è quasi gratuita, insomma.
Direi che è un'ottima occasione per recuperare la tessera Arci e anche per visitare uno dei posti più suggestivi e magici, quindi io sono innamorato di questi Giardini Sospesi proprio per l'atmosfera, l'ambiente, l'intimità, ma anche la simpatia che si respira. Benissimo. Un'ultima dichiarazione?
Beh, guarda, la cosa che così ci tengo a dire in chiusura è che quest'anno è stato forse un po' più difficile degli altri anni partire per vicende di cui non voglio parlare, ma che probabilmente molti degli ascoltatori conosceranno. È stato un po' più difficile, abbiamo cercato però proprio per questo di dare e regalare di più a chi viene ai Giardini Sospesi, e come dicevi tu, la bellezza di stare all'interno del bastione e delle mura cinquecentesche è veramente impagabile.
Bene, grazie mille Marco Caldiron per il tuo intervento, ci vedremo sicuramente ai Giardini Sospesi, anche perché durano fino a settembre. Invitiamo gli ascoltatori a guardare il ricco programma su carichisospesi.com. Ciao Marco!
Benissimo, ti ringrazio, a presto, ciao, arrivederci a tutti.
Davvero un programma ricchissimo e pieno di sorprese, quindi da non perdere questa stagione dei Giardini Sospesi con cucina e tessera Arci popolare, quindi mi sembra che non avete più giustificazioni per non andarci. Allora, concludiamo questa rassegna stampa con le notizie balenghe, quelle un po' più divertenti. Abbiamo deciso di metterle dopo l'ospite perché qualcuno ci accusava di essere poco seri, ma noi siamo pochissimo seri, siamo molto professionali, non vi facciamo mancare nulla. Ieri abbiamo parlato del Cardinal Sepe, spiegandovi per filo e per segno qual è la vicenda. Oggi Tonino Di Pietro, cioè secondo me in 5 minuti ti fai l'idea che alcuni giornali invece ti confondono con il loro partitismo. Questo è Earth Intruders, la notizia balenga di oggi, è pagina 51 della Repubblica. Se il capitalismo diventa zen. Fa spisciare solo a vederlo. Invece una cosa serissima che muove un sacco di soldi. Viaggiando in Birmania che a Randy Commissar venne in mente il titolo del suo libro The Monk and the Riddle, con il mio meraviglioso inglese, che è Il Monaco e l'Enigma. E grazie a un personaggio come Commissar che in California si è affermata l'idea di un capitalismo zen. Sembra una contraddizione nei termini prima di aver incontrato lui. L'ex cervello della Apple e della casa cinematografica LucasArts, Guerre Stellari, investitori di Venture Capital nella Silicon Valley, Commissar con il suo cranio pelato e le tuniche orientali potrebbe essere lui stesso un monaco buddista. Quando uscì la prima edizione di The Monk and the Riddle? Esattamente 10 anni fa il suo capitalismo zen fu sommerso nel chiasso eccitato della New Economy. Oggi invece i corsi di management di Commissar fanno il pieno alla Business School of Stanford, dove un anno di iscrizione costa $50,000. Molto poco zen, direi. Non è un revival New Age. Commissar non è la reincarnazione di uno spirito tardo hippie sulla West Coast, come si dice. La tentazione del capitalismo zen è un'eredità dell'ultima grande crisi economica. Mette radici in luoghi insospettati, sull'altra costa degli Stati Uniti, a poche miglia da Wall Street, l'indiano Sri Kumar Rao tiene uno dei seminari più popolari della Columbia Business School. Si intitola Creatività e padronanza di sé. Il testo più citato da Rao è Bhagavad Gita, l'antico libro sacro dell'induismo. Nelle fasi di declino, sostiene l'articolo a pagina 51 di Repubblica, nelle grandi transizioni sotto gli shock di una depressione o di una guerra, spesso l'Occidente ha cercato una risposta nella saggezza orientale. L'ironia della sorte è che la ricerca del capitalismo zen oggi avviene proprio quando il vigore economico si sposta in Asia. E si conclude qui questa puntata di Earth Intruders, la rassegna stampa. Io sono Alessandro Albertone, ormai mi conoscete da 3 mesi e mezzo che faccio questa rassegna stampa sperimentale, è stata una prova volerla introdurre in questo modo, in questa maniera, che speriamo continui. Ovviamente il palinsesto di Radio Bue si riduce un po' durante l'estate per tornare pieno di vigore con tutta la sua forza e propositività a settembre. Non chiudiamo, noi trasmettiamo sempre, lavoriamo sempre per tenervi aggiornati, quindi se vi capita di dover tornare a Padova, che ne so, per sistemare l'appartamento, o voi che non ve ne potete andare perché siete di Padova e dintorni, occhi e orecchie aperte, occhi sul nostro sito, orecchie aperte, perché noi continuiamo a darvi gli appuntamenti più interessanti. Quindi questa sarà l'ultima settimana di Earth Intruders, che concluderà definitivamente per questo piccolo primo frangente il 30 di giugno. Puntatona speciale, 2 ore di contenuti, di canzoni, di notizie, ma anche di ospiti eccezionali. Non vi sveliamo nulla, ma sappiate che abbiamo contatti con l'estero, perché l'argomento la settimana prossima sarà proprio gli studenti all'estero. Noi chiudiamo qui dandovi i nostri contatti, ricordatevi di cercarci fra gli amici di Facebook Radio Bue Padova, tanto siete al PC se ci state ascoltando, tanto ce l'avete la pagina di Facebook accesa, aperta lì in disparte con tutti i vostri poke del diavolo e queste cavolate qui. Bene, ce l'avete anche sul cellulare Facebook, allora cercateci Radio Bue Padova, noi siamo lì, vi accettiamo come amici e vi vogliamo come nostri amici. Oppure su Skype, se volete chiacchierare con noi anche in diretta, a radio_bue_diretta, oppure su Messenger a radiobue@live.it, o scrivere una bella mail a diretta@radiobue.it, che tanto poi Enrico Bassi la legge. Vi segnaliamo per concludere l'appuntamento delle 14.30 in diretta con il Più, Silvana Caroselli e molti ospiti, co-conduttori, e che vi parleranno della vita universitaria, di come sopravvivere in questo ambiente così difficile con questo caldo. Vi segnaliamo anche le 15.30, perché no, La Bocca del Trickster, il programma vincitore del Fru Contest, cioè di tutte le radio universitarie, il più bel programma è La Bocca del Trickster. Che cos'è? Di cosa si tratta? Mo ascoltate, ci sono tutti i podcast. Pigliatene uno, prendetevi una mezz'oretta di tempo e ascoltate, vi assicuro che non rimarrete delusi. Quindi la rassegna stampa si conclude qui, linea al GR, al quarto d'ora accademico tipico del nostro palinsesto. Grazie a tutti per l'ascolto, non posso che augurarvi una gran buona giornata, a risentirci domattina con Earth Intruders alle 11.30.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.